Oggi guarderemo al libro del profeta Ageo e in questo libro Dio mostra al popolo che avevano bisogno di riordinare le loro priorità. Così andiamo subito al testo, lo vorrei leggere tutto con voi. Penso che lo leggerò dall'iPad perché è troppo piccola la Bibbia ormai, i caratteri, e quindi lo leggerò da qui, forse è meglio, sì. Vi insegno un trucco: se non trovate mai Ageo, come è successo tante volte a me, andate nel Nuovo Testamento e tornate indietro di 3 libri, è più facile. Allora, Ageo, il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti: questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben vestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco, voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite ma non c'è chi si riscaldi, chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa, io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto, ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti. A motivo della mia casa, che è in rovina. Mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il 24° giorno del sesto mese del secondo anno del re Dario. Il 21° giorno del settimo mese la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini: parla ora a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e al resto del popolo, e di loro: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? Come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zorobabele, dice il Signore, sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte, popolo tutto nel paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti: ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, e il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno. E io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Il 24° giorno del nono mese del secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo in questi termini: così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti, che cosa dice la legge su questo argomento? Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. A Gesù disse, se uno è impuro per aver toccato un cadavere, tocca una qualunque di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero sì, diventerà impura. Allora Ageo replicò, lo stesso accade con questo popolo, con questa nazione davanti a me, dice il Signore, e con tutta l'opera delle loro mani, tutto quello che mi offrono qui è impuro. Ora riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, prima che si cominciasse a mettere pietra su pietra nel Tempio del Signore. Durante tutto quel tempo, quando uno andava a un mucchio stimato 20 misure non ce n'erano che 10. Quando uno andava al tino per prelevarne 50 misure non ce n'erano che 20. Io vi ho colpiti con il carbone, con la ruggine, con la grandine, in tutta l'opera delle vostre mani. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno. Fino al 24 del nono mese, giorno in cui sono state messe le fondamenta del Tempio del Signore. Riflettete bene. C'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'ulivo, nulla producono. Ma da questo giorno io vi benedirò. La parola del Signore fu rivolta di nuovo ad Ageo il 24esimo giorno del mese in questi termini. Parla a Zorobabele, governatore di Giuda, e digli io farò tremare i cieli e la terra, rovescerò il trono dei re, e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni, rovescerò i carri e quelli che vi montano, i cavalli e i loro cavalieri cadranno, l'uno per la spada dell'altro. Quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io ti prenderò, Zorobabele, figlio di Shaltal, mio servo, dice il Signore, e ti terrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. Ageo fa parte di quei libri conosciuti come i profeti minori. Che sfortunata designazione, perché potremmo essere portati a pensare che i profeti minori abbiano un messaggio di minore importanza, e questo non potrebbe essere più lontano dalla realtà. Si chiamano profeti minori soltanto perché, a motivo delle dimensioni ridotte dei loro scritti rispetto ai profeti maggiori che hanno scritto molto di più. Ma non è una questione di contenuto, non è una questione di importanza. Questo libro dunque fa parte dei profeti minori, ma ha davvero un messaggio importante. Sembra essere stato scritto questa mattina per la Chiesa moderna, è assolutamente attuale per il mondo e per quello che noi stiamo vivendo. E Ageo, se vogliamo, è un libro profetico che è diverso dagli altri profeti. Gli altri profeti si confrontano con grandi peccati, peccati evidenti come l'idolatria, l'ingiustizia sociale, l'adulterio, trasgressioni plateali verso Dio. Invece questo profeta ha un occhio più clinico e tratta di un peccato molto più sottile, ma non meno dannoso, ovvero il peccato dell'apatia, il peccato della pigrizia spirituale. In altre parole, è quel peccato di procrastinare ciò che Dio ci ha chiamati a fare, mettendo davanti i nostri interessi a quelli di Dio. È il peccato di non prendere sul serio Dio, sulle priorità della nostra vita. È il peccato di cercare di vivere per Dio con le priorità sbagliate. Per capire il contesto del libro di Ageo dobbiamo tornare indietro, molto indietro, spero che vi piaccia la storia, proverò ad andare velocemente, ma dobbiamo andare indietro di circa 850 anni. E dobbiamo arrivare fino a Deuteronomio capitolo 28, sapete questo capitolo è il capitolo conosciuto con il nome o il titolo Benedizioni e Maledizioni. Dio chiama Mosè e gli dice fai da portavoce al popolo e di questo, se il popolo vivrà in ubbidienza, ci saranno benedizioni per il popolo. Se il popolo, al contrario, sarà disubbidiente, allora ci saranno maledizioni. Dio disse, se osserverete i miei comandamenti, E se non andrete dietro a dei pagani, io vi benedirò, io vi darò una terra, io farò fruttare quella terra, io sarò con voi. Ma se non ubbidirete alla mia voce, se indurirete il collo, sarete maledetti. Ci sarà sempre un residuo, ma perderete quello che avrete. E un popolo straniero arriverà, conquisterà la vostra terra e vi deporterà. E non ho il tempo, vi consiglio di farlo, di vedere tutto quello che hanno detto i profeti da parte del Signore, ma per 250 anni Dio ha mandato i suoi profeti a predicare prima al regno del nord, poi al regno del sud, per mettere in guardia il popolo dai suoi peccati, e il popolo non ha mai voluto ascoltare Dio. Ed è stato per questo motivo che si è avverato esattamente quello che Dio aveva predetto in Deuteronomio 28. Così prima il regno del nord nel 722 a.C. per mano degli Assiri, poi il regno del sud furono conquistati e il popolo fu esiliato. Nel 586 a.C. Nabucodonosor arriva a Gerusalemme e la radia al suolo. Non solo le case, non solo le strade, ma anche il glorioso tempio di Salomone. Un tempio veramente glorioso, e gli dà fuoco, ruba tutti gli oggetti preziosi di oro e d'argento, li porta via e lascia solo un cumulo di pietre rovinate. E il residuo del popolo viene preso da Gerusalemme e viene portato a Babilonia. E in questo gruppo c'è un giovane di 14 anni, uno dei pochi fedeli a Dio, si chiama Daniele, sarà il profeta Daniele. Sappiamo della sua integrità, sappiamo della sua lealtà a Dio, a costo della sua vita. Gli anni passano, diventa vecchio, lui passa per delle prove, passa per la fornace, per la fossa dei leoni, i suoi amici passano per la fornace, e arriva all'età di 84 anni e rimane ancora fedele al suo Dio. E un giorno, a 84 anni, stava leggendo il libro del profeta Geremia, capitolo 25, e si accorge che Dio aveva predetto che dopo 70 anni dalla deportazione il popolo sarebbe tornato a Gerusalemme. E mentre lui legge Geremia si rende conto che quello è il 70° anno. E così scoppia a piangere e prega a Dio, confessa i peccati del popolo che lui non aveva commesso, e dice queste parole: Signore, non per la nostra giustizia, ma per la tua misericordia, fa tornare a casa il tuo popolo. E accadde qualcosa di straordinario, quello che tutti noi vorremmo accadesse quando preghiamo, che Dio immediatamente risponde, manda un angelo, Gabriele, con un messaggio da parte di Dio, e l'angelo dice queste parole: Daniele, uomo grandemente amato, quando tu hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta in cielo, sono venuto per comunicartela. Sappi questo, Dio susciterà un re pagano, Ciro, re di Persia, e vi farà tornare a casa. E infatti in quegli anni cosa è successo nel mondo? Che il governo del mondo era passato dai babilonesi agli assiri, ai persiani. E Ciro, il re di Persia, emanò un editto con il quale fece tornare a casa gli ebrei e non li mandò a mani vuote. Esdra, capitolo 1, racconta che Ciro ordinò che il suo popolo donasse materiale prezioso agli ebrei per tornare a casa e ricostruire il Tempio a Gerusalemme. Così gli ebrei, che erano in esilio, con un primo esodo di 50.000 persone, alla cui testa c'era Zorobabele, tornano a Gerusalemme con il preciso incarico di andare prima di tutti per ricostruire il Tempio. E poi, in modo tale che quando sarebbero arrivati gli altri, ci saranno altri due esodi, uno guidato da Esdra, uno guidato da Neemia, gli esuli avrebbero trovato il tempio già costruito e tutto sarebbe stato pronto per l'adorazione a Dio. Dio avrebbe dovuto essere la priorità per il popolo. E così questo primo esodo rientra e i lavori del tempio iniziano, ma si fermano subito. La costruzione del tempio rimane lì, è un cantiere a cielo aperto. È incompiuto, sapete per quanto tempo? Per 18 anni. Che cosa era successo? Che la gente era stata occupata a gestire i propri affari, tornando era stata occupata a riedificare le proprie case, e il loro cuore si era dato interamente a questo, si erano dimenticati del Tempio e di quello che Dio aveva comandato di fare. Hanno messo davanti i propri interessi, procrastinando quello che Dio voleva che facessero per Lui. E dopo 18 anni Dio riprende a parlare e invia due profeti, Ageo e Zaccaria. Non parleremo di Zaccaria. Ed è proprio in questo momento che noi apriamo il libro di Ageo. Dio parla tramite questo profeta per gestire il peccato di procrastinazione delle cose di Dio da parte di queste persone, di apatia verso Dio, di priorità completamente sbagliate. E Ageo ebbe un ministero, per quello che ne sappiamo noi, breve, di 4 mesi, in cui predicò 4 sermoni molto duri contro il popolo, li abbiamo letti, perché pur essendo tornato a Gerusalemme, il popolo non aveva nessun interesse per Dio, ma solo per i propri affari. Così, vi dicevo all'inizio, è un messaggio molto attuale per la Chiesa moderna. Non è la Chiesa tanto differente da quel popolo. Molti di quelli che si dicono cristiani non si stanno minimamente curando delle cose di Dio. Molti sono impegnati a costruire i propri sogni, spendono energie per abbellire tutto ciò che di prezioso hanno, tanto da essere così stanchi, troppo stanchi, per onorare Dio e per pensare al regno di Dio e alle cose di Dio. E oggi come ieri, a Dio questo non sta bene. E dunque Dio manda a Gerusalemme il profeta Ageo con un piano per mettere a posto le cose, e attraverso il profeta noi vedremo che è un piano in 4 fasi per riordinare le nostre priorità. Ogni sermone tratta una fase, qualcosa con cui confrontarsi per rimettere a posto le nostre priorità. Ed ecco la prima che troviamo nel primo capitolo, ed è questa. Valuta le tue risorse e il tuo tempo. Il tuo tempo. Questo è quello che sta dicendo Dio tramite il primo profeta, il messaggio del profeta Ageo. Dio inizia richiamando gli ebrei a considerare i loro beni e mostra loro che le scelte degli ultimi 18 anni hanno rivelato le priorità sbagliate del loro cuore. Nel primo sermone Dio rimprovera il popolo riguardo al lungo ritardo nella costruzione del tempio. Sono passati 18 anni e non è stato fatto quasi nulla. Versetto 1, guardate con me. Nel secondo anno del re Dario, qui non ho tempo, non è il Dario di Daniele, non ho tempo per parlarne, il primo giorno del 6° mese, per noi sarebbe il 29 agosto del 520 avanti Cristo, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele in questi termini. Non so voi, ma questi sono versetti che a me sciolgono il cuore, perché come figli di Dio riflettiamo, nella nostra vita arriva sempre il giorno nel quale Dio prende la parola. È un giorno preciso, è un giorno identificabile, forse è oggi per noi. Il libro di Ageo riporta la data precisa in cui Dio ha iniziato a dire non va bene. Ed è tutto registrato. Dio ha contato ogni giorno per quei 18 anni e poi ha detto adesso parlo io. E quel giorno fu un grande giorno proprio perché Dio ha parlato. Guardate versetto 2. Ecco perché comincia così. Così dice il Signore degli eserciti. Questo è molto interessante, è un titolo ripetuto tante volte nel libro di Ageo. Dio si presenta come Signore degli eserciti, avrebbe potuto usare qualsiasi titolo, ma sceglie questo perché Dio parlerà al popolo delle loro risorse e afferma, inizia affermando: mentre parliamo di risorse, puoi ricordarti che il tuo Dio è Signore di qualsiasi cosa? È il Signore degli eserciti. Tutto sotto il suo comando, tutto sotto il suo potere. E versetto 2, vediamo la ragione per la quale Dio ha scelto di parlare quel giorno. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve costruire la casa del Signore. Era il piagnisteo del popolo, tutti i giorni lo dicevano, oh, abbiamo così tanto da fare che non abbiamo tempo, non abbiamo risorse, sono tutte investite per casa nostra per mettere lì e dare per l'opera del Signore. Il Dio che li aveva salvati, il Dio che aveva addirittura mosso un re pagano per farli tornare a casa come aveva promesso, il Dio che possedeva ogni cosa, non era nelle priorità della gente da ben 18 anni. E fratelli e sorelle, 18 anni sono una vita. Sono una vita. Che cos'era successo? Beh, la paura li aveva portati a mettere da parte Dio. Da Esdra noi sappiamo che a Gerusalemme c'erano degli occupanti pagani che non vedevano di buon occhio la ricostruzione di un tempio al Dio di Israele. E gli ebrei avevano paura di un'altra guerra, avevano timore di essere distrutti, avevano paura che avrebbero ancora distrutto le loro case, di perdere tutto. E così il timore degli uomini li aveva fatti procrastinare dall'ubbidienza a ciò, e ciò aveva prodotto apatia nel cuore di questa gente. Un'obbedienza procrastinata non è altro che una disobbedienza immediata. E se anche tu sei giunto a un momento di stallo nel tuo rapporto con il Signore, non dovresti stare tanto tranquillo. A versetto 4 Dio pone una domanda. Popolo, fammi capire. Sarebbe tempo per voi di dimorare nelle vostre case finite, abbellite, addobbate perfettamente, mentre casa mia è in rovina? Questo è quello che dite? Fatemi capire. In 18 anni non hai trovato mai tempo, mai forze, mai risorse per terminare casa mia, ma non hai avuto nessun problema a terminare perfettamente casa tua? Il mio tempio è un cantiere abbandonato a cielo aperto, mentre casa vostra è un gioiellino. No, popolo, non va bene. Questo sarebbe il momento per voi di abitare in queste case decorate mentre casa mia è in rovina? In altre parole, vi siete messi comodi a mie spese. Mi avete preso in giro. Avete usato tutte le risorse e tutto il vostro tempo per voi stessi, piuttosto che considerare come io avrei dovuto essere onorato. È così anche per noi. Pensa agli ultimi 18 anni della tua vita. Quante cose hai fatto per te, quante invece per il Dio degli eserciti. Pensa all'ultima settimana, chiediti se non è arrivato il giorno oggi in cui il Signore non stia rimproverando severamente il tuo cuore. Non c'è niente di sbagliato nel vivere in una casa accogliente, in una casa abbellita, in una casa come piace a noi. Ma è quando queste cose spingono Dio fuori dal nostro schema di priorità che Dio non è soddisfatto. È quando ci sentiamo stretti da una scelta da fare e cadiamo nell'autoindulgenza piuttosto che onorare Dio che questo diventa l'evidenza di un problema che c'è nel nostro cuore. E indovinate cosa ha detto Dio di fare al versetto 5, guardate. Riflettete bene sulla vostra condotta. Chiede di fare un inventario. Riflettete, letteralmente significa mettere in fila le cose e valutarle. In altre parole, guarda l'elenco delle scelte che tu hai fatto fino adesso e poi considera come stai vivendo. Esamina le scelte che stai facendo, mettile in ordine e tu vedrai, e vedrai anche tu cosa c'è nel tuo cuore. Fallo. Fallo. Io penso che Satana voglia tenerci molto impegnati nei nostri affari terreni, così non abbiamo il tempo di fermarci per riflettere sulla nostra condotta davanti a Dio. Quando è stata l'ultima volta che tu hai preso il tempo, qualche ora, qualche giornata, un fine settimana, in solitudine, per fare una valutazione della tua vita davanti a Dio? Come va il mio rapporto con Dio? Chi sono? Che genitore sono? Che coniuge sono? Che figlio sono? Che credente sono? Che lavoratore sono? Quali sono gli obiettivi della mia vita? Glorificano Dio? Ho priorità giuste o le ho perse? Non ho più timore di Dio? A chi sto intestando i miei assegni? Chi sono i beneficiari dei miei bonifici? Come utilizzo le mie carte di pagamento? Come sto usando le mie risorse? Quali sono gli appuntamenti più ripetuti nel mio calendario? Come sto utilizzando il mio tempo? A cosa penso in continuazione? Che cosa c'è nelle mie priorità? Metti tutto in ordine e poi valuta cosa esce fuori. Questo è il significato di riflettere bene sulla vostra condotta. Significa considerare la traiettoria che hai preso e vedere dove ti sta portando. Per Dio fermarsi a considerare è talmente importante che invita il popolo a farlo due volte, versetto 5 e versetto 7. Perché Dio vuole che il popolo stesso lo veda con i propri occhi. Dio vuole che tu stesso ti renda conto che forse sei diventato più preoccupato del tuo tenore di vita che dell'onore di Dio. Dio vuole che noi stessi realizziamo che Lui non è più così importante come un tempo e che ne proviamo dispiacere. Riflettete bene sulla vostra condotta. È un modo amorevole da parte di Dio per svegliarci e per dirci: guarda a che punto sei arrivato nel tuo rapporto con me. Renditi conto di come non mi consideri più. È questo quello che vuoi? Una bella casa e nient'altro? Aver vissuto per le decorazioni, aver abbandonato le cose mie? È veramente questo tutto quello che conta per te? È tutto questo ciò che valgo? Dio non mette mai il dito nella piaga senza dare la soluzione che arriva al versetto 8. Non c'entro io stavolta. Ma ne approfitto per bere un sorso d'acqua. Guardate come il Signore indica la strada per uscire, versetto 8. Salite sulla montagna, portate legna, ricostruite il tempio affinché io possa compiacermene ed essere glorificato. Non lo vedi qui? Non lo vedi? Si tratta di Lui, non di te. Questo è quello che conta. Poi versetto 9 racconta loro quello che stava realmente succedendo. È come se leggesse il loro diario segreto ad alta voce. Le vostre aspettative erano alte, ma adesso guardate, raccogliete poco. Quello che portate a casa io lo soffio via. Perché succede questo? Lui lo dice: a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Figlio mio, tu mi hai lasciato fuori e io ti lascerò fare, ma non andrà come tu pensi che dovrebbe andare. Sentite le conseguenze di queste priorità sbagliate, versetto 10. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. E versetto 11 aggiunge: io ho mandato siccità e i tuoi beni non stanno dando il risultato che aspettavi. Il tuo duro lavoro risulta infruttuoso. Dio si mette a parlare con loro di cose materiali, perché è lì che stava il loro cuore, sulle cose materiali. Hanno lavorato, hanno faticato, si sono dati con tutto loro stessi a produrre per ottenere benessere, ma non si sono arricchiti. Dio ha benignamente impedito loro di trovare soddisfazione in quel successo, potremmo metterla così. Li ha benedetti dando loro una non benedizione. Mi chiedo se il Signore stia facendo così con noi oggi. Vuole richiamare la nostra attenzione. Ci buttiamo a capofitto sul lavoro, dimenticandoci di Lui, per avere più remunerazione e migliorare il nostro tenore di vita, ma incredibilmente non abbiamo avanzamenti. Oppure stiamo faticando molto per accumulare ricchezze, ma il tasso del mutuo si alza. Siamo costretti a pagare più interessi. Non abbiamo risorse per realizzare i nostri progetti personali. Cambiamo lavoro, lavoriamo così tanto che trascuriamo Dio per guadagnare più soldi e improvvisamente la nostra macchina si rompe, il frigo si rompe, la lavatrice non funziona più, arriva una multa, arriva una tassa imprevista. Mettiamo da parte risparmi, ma i mercati finanziari vanno giù, gli investimenti perdono valore. Perché sta succedendo? Perché abbiamo scelto forse di mettere tutto questo prima di Dio? Posso farti una domanda? Chi compete con Dio per il primo posto sul trono del tuo cuore, dei tuoi desideri, dei tuoi affetti? Tutti noi abbiamo qualcosa che riusciamo immediatamente a identificare, lo sappiamo. Sta dominando il nostro cuore, stiamo permettendo che questo accada a scapito del nostro amore per Dio. Voi ricorderete Matteo, capitolo 6, versetto 33, quello che dice Gesù. Lui ha detto che se prima cerchi Lui e le questioni del suo regno, tutto quello di cui avrai bisogno, Lui te lo darà. Salmo 37, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore, proprio quelli, proprio quelli. Primo capitolo di Ageo si finisce con un lieto fine. Guardate cosa c'è scritto, versetto 12. Zorobabele, il sommo sacerdote e tutto il popolo ascoltarono la voce del Signore. In altre parole, obbedirono. Che bello, non è stato sempre così in Israele, molte volte Dio ha parlato e non hanno ascoltato, non questa volta, perché hanno ascoltato, guardate, guardate cosa è successo nel loro cuore, versetto 12 termina spiegandolo, il popolo ebbe timore del Signore. In altre parole, il popolo ha considerato le parole del Signore e ha voluto onorarlo pentendosi. E a questo pentimento del cuore Dio non fa attendere la sua risposta, tramite Ageo va e dice io sono con voi. Che bello quando questo succede, vero? Non vi scioglie il cuore questo? Io approvo, io sono soddisfatto, io vi aiuterò, io combatterò per voi, io sarò presente nella vostra vita, sarò lì. In ciò che farete, avete volto il vostro cuore a me e io volgerò il mio verso di voi. Perché non fai anche tu oggi la stessa cosa? Proprio oggi, in questo giorno. E si scriverà il 29 ottobre del 2023. Il Signore mi ha parlato e io ho obbedito. Perché non scegli il timore di Dio nel tuo cuore oggi e torni a Lui? Non è meraviglioso poter ascoltare quelle parole? Io sarò con te. Poi versetto 14 c'è questa conseguenza pratica, esteriore, di quello che è avvenuto nel segreto del loro cuore. Essi, cioè il popolo, vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti. Il versetto seguente dice che sono passate 3 settimane dal sermone di Ageo al giorno in cui hanno ripreso a costruire il Tempio. Ci sono state 3 settimane in cui il Signore li ha piegati, li ha spezzati, ha parlato al loro cuore, li ha umiliati. 3 settimane in cui il sermone ha lavorato nella loro vita. 3 settimane in cui hanno riflettuto su quello che stavano facendo e hanno iniziato a cambiare le cose in loro. Hanno iniziato a dare importanza alla voce del Signore. 3 settimane nelle quali il timore del Signore ha preso piede e di conseguenza un profondo cambiamento è avvenuto e hanno fatto quello che da 18 anni non stavano facendo. 3 settimane. Non è impossibile cambiare, fratelli e sorelle. Dio può lavorare nel nostro cuore, ma noi dobbiamo ubbidire. Hanno fatto in 3 settimane quello che non facevano da 18 anni. E questo è un ottimo modello per quello che significa il pentimento, per quello che significa l'obbedienza, per quello che significa il timore di Dio. È qualcosa che parte dalla voce di Dio, che lavora nei nostri cuori, e lì c'è un cambiamento e poi si vede esteriormente. Dio ha dato loro un'altra possibilità e loro lo hanno colta. E voglio esortarti questa mattina a fare esattamente la stessa cosa. Quante volte ancora il Signore dovrà parlarti prima che tu e io, prima che noi mettiamo a posto le nostre priorità? Cos'altro serve per umiliare il nostro cuore e temere Dio? Cos'altro dovrà dirti Dio dopo tutte le volte che ti ha già parlato? Il versetto più famoso della Bibbia dice questo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. E Paolo aggiunge in Romani 8, colui che ha donato il suo figlio non ci donerà tutte le cose con lui? Dai la tua priorità a Dio e lui si preoccuperà di tutto il resto. Vorrei che il libro finisse qui con questo lieto fine, però non è così. E questo ci porta ovviamente al secondo sermone di Ageo, che ci mostrerà una seconda fase necessaria per mettere a posto le nostre priorità con Dio. Ed è questa. Resetta gli standard dei tuoi paragoni. Resetta gli standard dei tuoi paragoni. Perché qualcosa tra la fine del primo capitolo e l'inizio del secondo è successo a Gerusalemme. Perché il progetto di ricostruzione del Tempio si è nuovamente arrestato e quindi Ageo deve predicare un altro sermone, versetto 1. Guardate, il 21° giorno del 7° mese la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo. Non è trascorso neppure un mese dalla ripresa della costruzione del Tempio che Dio deve riprendere la parola. E Dio invita Ageo a parlare non soltanto al popolo, ma a 2 persone in particolare. La prima è Zorobabele, che è il governatore di Giuda, era il capo politico, il capo amministrativo del popolo. La seconda persona è Giosuè, il sommo sacerdote, ed era colui che aveva la responsabilità spirituale del popolo. E dunque Dio si rivolge alle guide del popolo per rivolgersi al popolo e pone una domanda. A proposito, non è spesso che fa così Dio quando ci vuole parlare? Non ci dice subito tutto le cose come stanno realmente, ma ci porta a riflettere con delle domande. Bel metodo, le domande sono come una torcia che illumina una strada buia, ti fa capire, ti fanno capire quello dove sei, quello che sta succedendo. E la domanda arriva al versetto 3. Chi di voi ha visto questo tempio nel suo antico splendore? In altre parole, c'è qualcuno tra tutti voi che ricorda che ha visto il Tempio di Salomone, che a detta di tutti è stato stimato come il Tempio più grande e più glorioso? Chi si ricorda di quell'edificio magnifico mai costruito prima in questo luogo? C'è qualcuno qui che l'ha visto? Chi se lo ricorda? Chi ricorda tutto quello splendore? Chi ricorda tutta quella gloria? E poi fa un'altra domanda. E come lo vedete adesso? E Dio risponde per loro. Così com'è, non è forse come un nulla ai vostri occhi? In altre parole, sembra niente a confronto, vero? Questo con il primo Tempio di Salomone. Perché questo era quello che stava succedendo, che man mano che la costruzione procedeva, era palese che il risultato fosse misero rispetto al Tempio glorioso di Salomone. Perciò si erano scoraggiati e il progresso del lavoro rallentava subito. E odio dirlo, ma in larga misura era responsabilità delle persone più anziane d'età. Erano passati circa 80 anni, 90 anni da quando il Tempio di Salomone era stato distrutto e lì presenti c'era qualcuno che era a Gerusalemme 80 anni prima e aveva visto quel Tempio glorioso. Si ricordavano di quell'antico splendore e la memoria di quel Tempio veniva confrontata con la realtà dell'opera presente e a confronto il nuovo Tempio era una baracca. Non dimentichiamoci che il primo Tempio di Gerusalemme fu costruito dal re Salomone, il re più ricco del mondo, che disponeva di risorse incredibili. Ricordiamoci che già da suo padre Davide erano stati preparati dei materiali preziosi per costruire questo tempio. E a giorni di Ageo invece non c'erano quelle disponibilità, non c'era quell'oro, non c'era quell'argento, non c'era quella possibilità di prendere quel legno pregiato. Non c'era la possibilità, come era successo al Tempio di Salomone, di prendere pietre soltanto perfettamente squadrate. Se una pietra fosse stata appena appena difettosa, andava scartata. Solo la perfezione per quel Tempio. Così quella gente stava facendo il possibile, ma non era possibile competere con il glorioso re Salomone. E notiamo alcune cose. Dio non aveva detto al popolo, ricostruisci il Tempio di Salomone. Non aveva comandato, replicate il Tempio di Salomone, replicate quella gloria. Voleva solo una casa, perché il popolo di Israele, i presenti e gli esuli futuri, potessero adorarlo. Eppure il popolo era scoraggiato a vedere quel misero Tempio. E tutto questo era iniziato proprio dalle persone più avanti con gli anni che facevano i paragoni. Lo scoraggiamento aveva preso piede. E i lavori si erano fermati. Mi ricordo tanti anni fa, ero un adolescente, mi trovavo in vacanza, al termine del culto esco dalla chiesa e ho trovato due credenti avanti con gli anni, parlare appena fuori dalla chiesa. Uno dei due era un noto predicatore, l'altro era un suo amico, e loro ricordavano i vecchi tempi di risveglio che c'erano stati proprio lì in quel paese, e a un certo punto, con una punta di amarezza, l'amico ha detto al predicatore: lo vuoi capire che morta questa generazione in Italia è tutto finito? Non c'è più nessuno. E io ero lì, giovane credente. È stato un colpo al cuore. Come possono dire queste parole? Come possono credere a quello che dicono? Ho provato un grande scoraggiamento. Se sei una persona anziana di età, una persona con esperienza, noi abbiamo bisogno del tuo incoraggiamento. Ricordalo, basta fare i paragoni col passato, incoraggia quello che è adesso, quello che adesso c'è. Cosa dice Dio al popolo? Avete ragione? Fate bene a parlare in questo modo. Procuratevi più oro, rastrellate più argento, forza, andate a prendere i legni più preziosi, dai, solo le cose migliori. E questo è quello che dice Dio? Ha fatto. Guardate versetto 4, lui dice solo questo. Ma adesso sii forte Zorobabele, sii forte Giuda, sii forte popolo. Mettetevi al lavoro perché io sono con voi. Che grande incoraggiamento, vero? Forse non troviamo incoraggiamento da qualsiasi persona che ci sta vicino, ma dal Signore, quello sì. Ageo informa il popolo nella risposta di Dio ai loro umili sforzi e invece di dire qualcosa come sì, hai ragione, questo tempio è orribile. Il Signore dice non scoraggiarti. Io approvo quello che tu stai facendo, voi lo state facendo bene. Io sono così, va bene, io sono con voi, va bene così. È bello vedere che il Signore dice la stessa cosa a Zaccaria, contemporaneo di Ageo. Attraverso di lui predica al popolo. C'era un giorno in cui sono arrivati a scavare le fondamenta del Tempio e c'erano questi anziani e il popolo anche che piangevano perché vedevano le misure delle fondamenta ed erano veramente, proiettavano il Tempio costruito, erano veramente piccolo, piccolo. E piangevano, facevano i paragoni. E così Dio manda Zaccaria a predicare quel giorno e dice non disprezzate il giorno delle piccole cose. Io vedo con gioia il piombino in mano a Zorobabele. Io vedo con gioia quello che state facendo. E così al versetto 4 arriva l'imperativo ad agire. Mettetevi al lavoro. Non lasciatevi fermare dallo scoraggiamento. Avanti! Forza! Dai! Sono con voi! Va bene così! Ecco un principio semplice, ma profondo, a cui dovremmo fare sempre molta attenzione. Dio non misura in base allo splendore, ma in base alla piccola, perseverante fedeltà del nostro cuore. L'analisi eccessiva dei risultati può portarci alla paralisi. Se pensi troppo a raggiungere la perfezione prima di obbedire, sarai bloccato. Se hai bisogno di essere sempre sicuro del successo, prima di iniziare il processo, non farai mai nulla. Se guardi il risultato analizzando troppo, allora obbedirai poco alla voce di Dio. Siamo tutti tentati a procrastinare la nostra obbedienza per paura di fallire, per paura di non riuscire, per paura di sbagliare. Ma quando la paura vince sulla fede, perdiamo le benedizioni tangibili che derivano dall'obbedire. L'obbedienza è il percorso verso la contentezza. L'obbedienza è la via che conduce alla benedizione. Siate certi che l'obbedienza attira il beneplacito di Dio molto più del successo. E forse hai preso nel tuo cuore alcune decisioni di obbedienza davanti a Dio, su quella situazione, su quella scelta, su quella relazione, ma non hai la risolutezza per farlo. E dici io non ce la farò. Non funzionerà mai, è inutile che io mi incammini per poi fallire. Ma Dio dice, sii forte, io sono con te, sono coinvolto in questo, vai avanti. E poi il profeta fa un passo in avanti, guardate versetti 6 e 7, e dice così, infatti parla il Signore degli eserciti, ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno e io riempirò di gloria questa casa. Che cosa significa? Improvvisamente il profeta spinge le persone che ascoltavano il suo sermone a proiettarsi avanti per fede, al futuro, a quello che succederà un giorno in quel tempio che è un tempio che a loro occhi appare misero. Quella gente era miope, aveva non le fette di salame davanti agli occhi, di più. Erano dei calcolatori brontoloni, persone che si facevano fermare dai loro risultati invece che confidare in ciò che Dio avrebbe potuto fare in quel luogo. E Dio risponde anticipando una sorpresa e rivela loro che la gloria di quel tempio sarà più grande della gloria che ha ricevuto il tempio di Salomone. E lo ripete due volte. Guardate di questo passaggio, versetti 8 e 9. Ripete in un altro modo, lui dice, mio è l'oro e l'argento. Non abbiamo abbastanza oro per renderlo così glorioso, non abbiamo abbastanza argento, diceva il popolo. Che cosa risponde Dio? Guardate che è tutto mio. Non c'è nulla che manchi in questo tempio. E poi arriviamo al pronunciamento inaspettato, alla conclusione di questo sermone. A proposito, predicatori, vi hanno mai detto che la conclusione di un sermone è molto importante? per Ageo lo era. Guardate il versetto 9. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò pace, dice il Signore degli eserciti. Va bene, state facendo confronti? Bene, adesso comincio io a farli, dice il Signore. Adesso è il mio turno. E per la seconda volta afferma una verità incredibile, che questo tempio avrà una gloria più grande di quella del tempio di Salomone. Ma come potrebbe mai essere? È così umile, è così piccolo, ha materiali così scadenti. Non è un tempio con grandi fondamenta, non è un tempio costruito con materiali di valore, non c'è oro, non c'è argento. Come potrebbe mai avere più gloria del tempio di Salomone? Mi dai brividi pensarlo. Questo sarebbe stato il tempio in cui avrebbe camminato il Messia. Dio fatto carne, Gesù Cristo. Un giorno Gesù sarebbe entrato e avrebbe portato pace tra Dio e l'uomo. Questo sarebbe stato il tempio in cui Gesù, il Figlio di Dio, sarebbe stato interrogato, rimproverato, picchiato, condannato. Questo sarebbe stato il tempio in cui, pieno di zelo per il Padre, Gesù lo avrebbe purificato dai mercanti. Sarebbe stato il tempio a cui Gesù avrebbe fatto riferimento nei suoi insegnamenti, parlando della sua morte e della sua risurrezione. Distruggete questo tempio e io lo riedificherò in 3 giorni. Questo sarebbe stato il tempio in cui la cortina che divideva il luogo santo dal luogo santissimo si sarebbe squarciata dall'alto in basso, a testimoniare che Gesù ci avrebbe aperto una via al Padre. Dio dice: state attenti quando fate i confronti. Le vie di Dio non sono le vostre Dio, le vostre vie. Quella gente non aveva modo di immaginare tutte quelle realtà, ma ecco il punto incoraggiante. Dio lo disse, loro lo hanno creduto e hanno finito quel misero tempio. E il mondo intero sarebbe stato benedetto da quella piccola, per alcuni insignificante, ubbidienza a Dio. Ma per Dio non era così. Voglio incoraggiarti questa mattina. Per ogni tua titubanza ad obbedire al Signore, Lui ti sta dicendo: sii forte. A volte le nostre priorità sono sbagliate, vanno riordinate e Dio ha un piano. Abbiamo visto le prime 2 fasi e adesso andiamo alla terza, nel terzo messaggio, ed è questa. Purifica la tua contaminazione. Sono passati poco più di 2 mesi dal secondo sermone di Ageo, circa 4 mesi dal primo sermone, e in questo periodo ci sono stati diversi stop e ripartenze alla ricostruzione. Ognuna delle pause ha rappresentato un'abietta disobbedienza da parte del popolo al comando di Dio. E il cuore del terzo sermone, nei versetti 10 e 19 del capitolo 2, è questo. Dio promette benedizioni a coloro che si pentiranno dal proprio peccato e insegna che, sebbene ci sia una possibilità di pentimento davanti al peccato, esso è qualcosa di grave che contamina e che deve essere affrontato. Versetto 11, Dio dice di andare dai sacerdoti e di domandare loro come funziona la questione della purezza nei rituali cerimoniali. Oggi diremmo: vai dal tuo pastore a chiedere cosa vuol dire avere una vita di santificazione. Perciò il sermone di Ageo stava richiamando il popolo alla santità personale, al loro modo di vivere, al loro rapporto con Dio. E nei rituali cerimoniali dell'Antico Testamento, lo sappiamo, Dio aveva chiamato alcune cose pure e alcune cose impure. E il popolo doveva fare proprio delle domande ai sacerdoti su questo argomento. Versetto 10. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio, qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? Sembra quasi un indovinello. Prima volta che l'ho letto non sapevo rispondere bene, non avevo capito. Ma cos'è la carne sacra? Andavi al tempio e lì c'erano i sacerdoti che offrivano i sacrifici animali sull'altare. Tu portavi il tuo animale che doveva essere sacrificato e il sacerdote lo scannava e offriva il sacrificio. E dopo cosa si faceva con quella carne dopo il sacrificio? Che il sacerdote poteva portarla a casa e mangiarla, era fonte di sostentamento. E mentre tornava a casa, immaginiamo la scena, la carne era lì appoggiata addosso e toccava il suo vestito E poi magari aveva altre cose come il pane, come l'olio, come altri cibi che avrebbe mangiato in casa. Ed ecco la domanda, quella carne consacrata per il sacrificio, per il sacrificio trasmette santità agli altri elementi? E quei sacerdoti rispondono ovviamente no, non trasmette nessuna santità. Non è che se tu ti strofini la Bibbia diventi col braccio sinistro santo. E adesso dice, Dio dice loro di fare una seconda domanda ai sacerdoti, versetto 13, e si sposta dalla carne alla persona. Se una persona è impura secondo la legge, perché ha toccato un cadavere, poi tocca altri oggetti, tutte quelle cose diverranno impure? Che cosa rispondono i sacerdoti? Sì, certo, questo dice la legge. Se tu tocchi un cadavere sei impuro e se tu tocchi altro tutto diventa impuro. Quindi un oggetto consacrato non trasmette santità a un altro, a qualcos'altro, ma qualcosa di impuro in contatto con qualcos'altro si trasmette impurità. Ed è un'illustrazione con cui il Signore vuole far ragionare il popolo per produrre in loro pentimento e accrescere il loro senso di santità nel loro rapporto con Dio. A quanto pare, le persone stavano portando sacrifici e offerte nello stesso momento in cui trascuravano la ricostruzione del Tempio. I loro sforzi di purificazione risultavano nulli per Dio a motivo della loro disobbedienza. Alcuni credenti sono schivi da predicare il pentimento, ma non è così che fa Dio. Dio lo insegna. Dovremmo chiederci, siamo persone pronte a pentirci? Nelle nostre chiese si predica il pentimento, perché Dio usa tutti i modi possibili, illustrazioni, domande, di tutto per portare pentimento nei suoi figli che peccano contro di lui. E la Bibbia è piena di richiami al fatto che Dio vuole obbedienza, non sacrifici. Dio lo aveva detto tramite il profeta Samuele quando Saul disobbedì a Dio pensando di cavarsela con un sacrificio esteriore. Ricordate quelle parole? L'obbedienza va meglio dei sacrifici. E poi aggiunge in quell'occasione che addirittura il peccato di ribellione e di disubbidienza è come la divinazione. Nessuno credente si sognerebbe di fare sedute spiritiche, sarebbe blasfemo, oltraggioso verso Dio. Eppure non abbiamo problemi a disubbidire a Dio e a coprire la nostra ribellione con atti religiosi esteriori che hanno parvenza di santità. Dobbiamo ricordarci una verità essenziale. Il peccato è pervasivo, il peccato contamina, ci contamina. Convivere facilmente con il peccato, tollerare facilmente il peccato nella nostra vita è facile, ma perseguire la santità come Dio vuole, beh, quello è difficile, richiede sforzi. Per diffondere il peccato basta rimanere passivi, non affrontarlo mai, ma per imparare la santità, la rettitudine, è necessario perseguirla, volerla. E così nel versetto 14 Ageo da parte di Dio fa il punto per il popolo e dice: vi sembra solo una bella storiella quella che vi sto raccontando? Sappiate esattamente che è questo quello che sta succedendo qui con me. È ora di abbandonare definitivamente il vostro egoismo. State decorando le vostre case a spese mie e poi venite a offrire delle offerte pensando che tutto sia a posto. Non funziona così. Come potete pensarlo? E per noi credenti, oggi come allora, uno degli ostacoli più debilitanti per la crescita spirituale e per la maturità è fraintendere come si diffonde il peccato e come viene perseguita la santità. Lasciati a noi stessi, inventeremo sempre un nuovo modo per piacere a Dio, continuando a fare quello che vogliamo fare. E Ageo termina il suo sermone dicendo che a motivo della loro contaminazione mascherata da santità, Dio aveva portato via benedizioni. Però amo la fine del versetto 18. Ancora una volta Dio mostra sempre la soluzione al peccato, sempre a che fare col pentimento. Guardate questo versetto 18, l'inizio e la fine hanno la stessa frase: riflettete bene. Riflettete bene. Cosa mi tocca dire qui a tutti noi? Riflettiamo bene. Perché forse qua, seduti o in piedi, c'è qualcuno che non sta tanto riflettendo bene davanti a Dio. Com'è possibile che continuiamo a riflettere e non cambia niente? Dio dice riflettete bene. E poi dice ricordatevi bene questo giorno, il 24esimo giorno del nono mese, giorno nel quale avete messo le fondamenta del Tempio, il giorno nel quale avete deciso di ubbidire. Perché da oggi in poi, da questo giorno in poi, a motivo del vostro pentimento, tutto cambia. C'è un prima, c'è un dopo. Osservate l'ultima frase del versetto 19. Da questo giorno in poi vi benedirò. Io smetterò di far fallire le vostre attività agricole, non tratterò più la mia mano da benedirvi. Perché? Perché mi state obbedendo. La disobbedienza a Dio farà sì che le sue benedizioni ci vengano negate, c'è sempre la grazia di Dio, ma l'obbedienza farà sì che le sue benedizioni siano rilasciate. Quale sarà l'ultimo sermone di Ageo per rimettere a posto le priorità del popolo? Abbiamo visto i primi tre, guarderemo l'ultimo sermone, è il più breve di tutti, solo tre versetti alla fine del capitolo 2. E questo è l'invito che Dio fa tramite Ageo al popolo per mettere a posto le priorità. Contempla il tuo Cristo. È più breve dei messaggi, anche questo sarà il mio più breve, punto, per tranquillizzarvi. Eppure copre un periodo di tempo più lungo di tutti. Fino a qui non ci sono state profezie, ma adesso Ageo è quasi apocalittico e predica riguardo al tempo nel quale il Messia verrà. Versetto 20, la parola del Signore fu rivolta di nuovo ad Ageo il 24esimo giorno del mese. Notate una cosa? Quel giorno ha predicato due sermoni, povero Ageo. Era faticoso, era il 18 dicembre del 520 avanti Cristo. A versetto 21 Dio dice di parlare a chi? Dice parlate con Zorobabele, governatore di Giuda. Ricapitoliamo un attimo quello che è successo fin qui. Ageo ha predicato i primi due sermoni a tutto il popolo. Il terzo sermone era indirizzato ai sacerdoti e adesso si rivolge al leader politico di Israele, del popolo che c'era lì a Gerusalemme. E in qualche modo anche lui era stato ribelle a quello che Dio aveva detto. Non aveva fatto molto per la ricostruzione del Tempio. Parlate con il governatore ribelle di Giuda, dice il Signore. E la scelta di Zorobabele non è casuale, è un simbolo. Parla lui per parlare a tutto il popolo. È un simbolo perché dalla discendenza reale di Zorobabele sarebbe arrivato il Messia. Sta puntando al Messia futuro che verrà a stabilire il suo regno. Guardate qui, notate che da adesso in poi tutti i verbi sono al futuro. Io farò tremare, io rovescerò i troni, io distruggerò potenze. Sta indicando un giorno futuro, infatti lo dice anche l'ultimo versetto. Quel giorno, non dice questo giorno come ha detto negli altri sermoni. È una proiezione futura al Messia che verrà, che farà parte della discendenza di Zorobabele. Per incoraggiare Zorobabele e il popolo con lui all'ubbidienza di quel momento, Dio mostra quello che avverrà in futuro e dice, rovescerò il mondo. Sapete chi sono io? Sono il Signore degli eserciti, il re che viene a conquistare. E quando sarebbe accaduto questo? Quando succederà? Apocalisse 16, Apocalisse 20 ne parlano dettagliatamente di quel giorno. Quando si svolgerà una battaglia in Israele, nella valle di Megiddo, chiamata Armageddon, Satana radunerà, dice l'Apocalisse, i re di nazioni attorno al popolo di Israele, che sarà circondato, assediato, e quando sembrerà che sarà definitivamente sconfitto, Gesù, il Messia, Signore degli eserciti, verrà, e un fuoco dal cielo, dice Apocalisse, cadrà e consumerà i nemici. Versetto 23 di Ageo 2. Quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io ti prenderò Zorobabele, figlio di Shealtiel, il mio servo, e ti terrò come un sigillo perché ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. Ecco che in questo quarto sermone Ageo, questo profeta minore, nel suo sermone più breve, in cui l'uditorio è limitato a una sola persona, pronuncia la visione più ampia di Dio e del regno futuro. Qualcuno dirà, come facciamo a essere sicuri che sta parlando del Messia, della linea messianica? Vedi questa espressione qui, mio servo? È la chiave per comprendere questa profezia. Si tratta di un titolo messianico. La dinastia davidica funge da rappresentante terreno di Dio e Zorobabele è in quella linea. questo messaggio è dato a Zorobabele, il servo senza corona. Lui Dio annunciò lo scuotimento dei cieli e della terra, il rovesciamento finale di tutti i regni dei gentili. E dai suoi discendenti sarebbe uscito il principe che sarà chiamato il figlio di Dio. Dunque, mentre Ageo termina la sua profezia nel quarto sermone, c'è un invito al popolo di contemplare il re del mondo che vincerà. È stato promesso, è stato proclamato, c'è un Messia che deve venire ancora una volta ed è il servo di Dio, Dio Padre, che governerà il mondo. E il Signore vuole in questo modo ripristinare le priorità di quel popolo disubbidiente attraverso la visione di un Cristo vittorioso, potente, inarrestabile, regnante. Come facciamo a avere le priorità sbagliate quando abbiamo questa visione di Cristo? Stai contemplando oggi il tuo Cristo? Stai vedendo per fede la sua potenza gloriosa? Sei al corrente di quello che sta per fare nel prossimo futuro? E davanti a questo re glorioso non possiamo fare altro che umiliarci e obbedirgli. Oggi è il giorno in cui il Signore ci ha parlato riguardo alle nostre priorità e noi vogliamo pentirci, vogliamo seguirlo. Dio ci aiuti. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per questa giornata. Non so, Signore, se questo messaggio è un messaggio di rimprovero o di esortazione o di incoraggiamento o tutto questo messo insieme per le persone che sono qui, per me lo è stato. E Signore, quello che vorrei chiederti, contemplando il nostro Cristo glorioso, è di aiutarci. Vogliamo obbedirti? Abbiamo bisogno del tuo incoraggiamento, dacci la forza, la volontà e aiutaci a non procrastinare più quello che stiamo procrastinando da troppo tempo. Mettiamo la nostra vita nelle tue mani, nel nome di Gesù. Amen.